Bene, cari nel Signore, vogliamo questa sera per l'ultima volta tornare ancora insieme nel libro di Ester e chiudere le nostre riflessioni. Sicuramente c'è ancora molto altro da dire su questo libro, non abbiamo la pretesa di aver esaurito quello che il Signore può rivelarci all'interno di queste pagine, però diciamo questa sera vogliamo trarre un po' una conclusione riguardo a tutto quello che abbiamo detto appunto su questa donna. Abbiamo visto in particolare come ci siamo concentrati, soffermati insieme su un argomento che riguarda la vita della regina Esther. Non abbiamo considerato tutta la sua vita in generale, non abbiamo fatto un'esegesi, un'analisi versetto per versetto di questo libro, ma abbiamo detto ci siamo concentrati su un argomento principale, che è la scelta che questa donna a un certo punto fece e che analizzeremo insieme questa sera. Già abbiamo avuto in parte modo di dire alcune cose riguardo a questa scelta, ma questa sera cercheremo proprio di trarre una conclusione. Qual è lo scopo della nostra analisi, dell'aver visto insieme diciamo, questa scelta di questa donna? Lo scopo è quello di trarre un insegnamento per noi, osservando quello che questa donna fece, come si comportò e quali furono i risultati e le conseguenze, appunto, della sua scelta. Siamo partiti nella nostra analisi dicendo che il libro di Ester ha una struttura ben precisa. Al centro di questo libro, abbiamo detto, si trova appunto la scelta che questa regina fece, si trovano le sue parole che abbiamo visto, troviamo nel capitolo 4, dal versetto 16 in poi, mentre invece prima e dopo di questi versetti che abbiamo adesso citato, si trovano due grandi argomenti, due grandi, potremmo dire, contesti diversi. Prima di questo versetto si trova il riassunto di tutto quello che Esther ha dovuto passare per poter arrivare a quel momento, a fare quella scelta. E si trova la descrizione di tutto quello che comportava fare quella scelta. Perché abbiamo detto il Signore ci ha dato al libro di Ester questa struttura? Perché noi oggi potremmo pensare, leggendo direttamente, superficialmente il capitolo 4 del libro di Ester, potremmo pensare che Ester ha fatto una scelta carnale, cercando di tirarsi indietro dalle sue responsabilità. Sicuramente all'inizio è stata una scelta carnale quella di Ester. Ma, come abbiamo detto, era una scelta motivata da delle ragioni plausibili, oggettive. Era una scelta difficile. E per capire la difficoltà di questa scelta, la scrittura ci mette davanti, abbiamo detto, i primi tre capitoli, dove ci vengono presentati tre diversi personaggi, che ci permettono di, così, avere chiaro il contesto all'interno del quale operò questa regina. Poi dal capitolo 5 in poi noi troviamo un contesto molto diverso. Troviamo quello che è stata la conseguenza della scelta di che Esther ha fatto. Allora potremmo dire che questo libro è diviso un pochettino in due momenti. Un momento che è il momento preparatorio appunto a questa parte finale del capitolo 4. È un momento che invece è proprio quello che consegue a questa scelta, a questo episodio. Qual è lo scopo, abbiamo detto, del libro di Ester? Abbiamo detto che è un libro particolare, perché è un libro dove il nome di Dio non viene mai citato. Eppure è un libro nel quale la presenza di Dio traspare, l'opera di Dio si vede. Ma allora noi siamo abituati, abbiamo detto, a vedere la scrittura come un libro che ci parla di Dio, di tutto quello che Dio è, di tutto quello che Dio fa, delle sue caratteristiche, eccetera, eccetera, eccetera. Invece nel libro di Ester tutto questo non c'è. Nel libro di Ester c'è questa storia vera di questa donna e di quello che le è successo. Un po' come fosse un racconto storico. E allora ognuno di noi potrebbe dire, ma se Ester direttamente non ci parla di Dio, ce ne parla in maniera implicita, ma direttamente non ci parla di Dio e non nomina il suo nome, abbiamo detto, ma di chi ci parla di Ester? Ester ci parla di noi, ci parla di quello che noi siamo, di come noi ragioniamo, dei contesti che viviamo, delle scelte che facciamo e delle conseguenze che queste scelte fanno. E abbiamo citato un versetto, il versetto che troviamo nel capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Filippesi, che dice, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Ester fu una donna che, nonostante passò delle difficoltà, nella prima parte della sua scelta non fu sicuramente la sua una decisione felice, fu una donna che alla fine riportò un grande successo e che davvero tenne alta la parola della vita in quella generazione malvagia, storta e perversa nella quale si trovava. Perché? Perché, come disse il Signore, fu una donna che alla fine fu irreprensibile e integra. Allora il messaggio del libro di Ester per noi qual è? Proprio quello di vedere uno specchio, un'immagine nella quale noi possiamo guardarci e attraverso la quale prendere una lezione per noi. Una donna che si trovò ad affrontare un momento difficile, e lo abbiamo visto, oggettivamente difficile, e che la portò anche a avere degli attimi di difficoltà, di debolezza, di carnalità davanti a Dio. Ma come vedremo, una donna che ebbe la prontezza di rimboccarsi le maniche, di rialzarsi, di prendere delle decisioni e alla fine poi di fare delle giuste scelte. E questo è il messaggio, vedremo questa sera, che il libro di Ester ha per noi. Non ci presenta, vedremo, un'eroina, una super donna che non ha mai sbagliato, perché noi non siamo così. E il libro di Ester parla di noi, per cui non ci può presentare una donna perfetta, perché noi non siamo perfetti. Ma la bellezza di questo messaggio è che una donna, che il libro di Ester ci presenta una donna che ha fallito, perché è caduta nelle sue debolezze. Ma la cosa straordinaria è che ha avuto la prontezza di rialzarsi e alla fine ha trionfato. È il messaggio di una donna vincitrice, non perché non abbia mai sbagliato, ma perché anche quando ha sbagliato ha capito e ha avuto la forza di rialzarsi nel modo corretto, nel modo opportuno. Ed è questo il messaggio che cercheremo di trarre per noi questa sera. Abbiamo visto nei primi tre capitoli, giusto per concludere questa breve introduzione, tre diversi personaggi, Assuero, Mardocheo e Aman, che ci parlano di che cosa? Ci parlano del contesto nel quale Ester si dovette muovere. Ester si dovette innanzitutto confrontare, abbiamo detto, con suo marito, Assuero, colui che era l'immagine della gloria, della potenza, dell'influenza nel regno persiano. Si dovette confrontare con il fatto che lei stessa era sottoposta, soggetta all'autorità di suo marito. E si dovette anche confrontare, abbiamo detto, con il carattere di suo marito. Uomo volubile, ma anche egocentrico, orgoglioso e a volte anche, vedremo, superficiale. Ester dovette fronteggiare le macchinazioni di un nemico potente, che abbiamo visto. Era un uomo, Aman, calcolatore, nemico del suo popolo, suo nemico, nemico di Mardocheo, spietato, pronto a tutto, ma soprattutto che aveva una grande influenza nei confronti di suo marito. E poi Ester si dovette muovere però, in questo contesto così difficile, sapendo che Dio l'aveva fortificata ed edificata attraverso, ne sappiamo, gli insegnamenti, le parole e gli esempi di Mardocheo. Allora l'immagine che noi abbiamo è quella di una donna preparata, perché noi vedremo anche questa sera il carattere di Ester e la personalità di Ester erano straordinarie, ma che a un certo punto viene messa dal Signore all'interno del piano di Dio davanti a una prova difficile, difficilissima, quella di dover agire per il bene del suo popolo dovendosi scontrare con un nemico terribile come Aman, che non era solo un uomo terribile e spietato, ma che era anche un uomo che aveva una forte e grande influenza su suo marito Assuero. Uomo potente, uomo orgoglioso, uomo superficiale, ma soprattutto che aveva diritto, se vogliamo, anche di vita e di morte nei confronti della stessa Esther. Per cui Esther si trova a dover fronteggiare questi due grandi ostacoli. Da una parte Aman e le sue macchinazioni e l'influenza che Aman aveva su suo marito e dall'altra parte, appunto, Assuero e la forza, la gloria che Assuero aveva e la subordinazione di Esther nei confronti di Assuero stesso. Detto questo, capiamo quanto grande e grave fosse il compito di Esther. Ma adesso ci chiediamo chi era Esther, perché non abbiamo ancora parlato di lei. Troviamo l'introduzione, diciamo, di questa donna nel capitolo 2, per cui andiamo brevemente appunto in questo capitolo. Capitolo 2, leggiamo il versetto 7. Dice così la scrittura. Egli, Mardocheo, aveva allevato la figlia di suo zio, Adassa, cioè Esther, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente e bella, e alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Questa è l'introduzione del personaggio di Esther. Ed è già molto interessante osservare che la scrittura non ci dà molti dettagli della personalità, della persona di Esther, scusatemi, non della personalità, della persona di Esther. Ci dice solo che era una ragazza avvenente e bella, non ci dice, per esempio, la sua età, ci dice che alla morte del padre e della madre, Mardocheo l'aveva adottata come figlia, ma non ci dice quello che facesse prima di diventare regina. Però ci dà due dettagli molto importanti, ci riporta i suoi nomi, Adassa e Esther. Perché la scrittura ci riporta questi nomi? Perché sono due nomi che effettivamente hanno un significato che è coerente con il messaggio di questo libro. Esther significa stella, e noi abbiamo letto in quel versetto che riassume un po' tutto quello che stiamo dicendo, che il Signore ci chiama a vivere proprio come degli astri, come dei luminari nel mondo, come degli soggetti che portano luce. Ed Esther fu effettivamente una luce, una stella che brillò nel buio del regno di Media e di Persia per la salvezza sicuramente di Israele, ma soprattutto per la gloria di Dio. Ma non solo. Adassa significa mirto. E il mirto, tra le tante sfaccettature del significato, dell'impiego di questa pianta nella scrittura, ce ne sono due che ci colpiscono in particolare. La prima è il fatto che il mirto era uno degli arbusti utilizzati nella festa delle capanne. Che ci parlano di cosa? Ci ricordano, ricordavano Israele, come Israele viveva come un pellegrino e aveva vissuto come un pellegrino e Dio non lo aveva abbandonato nel suo pellegrinaggio. E alla fine perché noi abbiamo bisogno di un messaggio come quello di Esther, che è uno specchio nel quale vediamo riflessa la nostra immagine? Perché noi siamo dei pellegrini, come Esther fu una pellegrina in mezzo a quella terra straniera. E in mezzo a quella terra straniera, dovendosi confrontare con una cultura che non le apparteneva, dovendosi confrontare con un contesto sociale, politico difficile, dovendosi confrontare con un nemico terribile, lei ha trionfato, nonostante le sue debolezze, alla fine ha trionfato dando gloria a Dio. E questo è il messaggio che noi traiamo per noi oggi. Abbiamo letto, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza di biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, per cui noi siamo dei pellegrini in un contesto che non ci appartiene, il contesto del mondo, dovendoci confrontare con la stortezza e la perversione di colui che domina il mondo, cioè Satana, di cui è figura Aman. Ma non solo. Il mirto era anche uno degli arbusti che il Signore aveva utilizzato come simbologia per identificare la vittoria e il rinnovamento che Israele avrebbe sperimentato. E la vita di Ester è una vita che ha vissuto una vittoria, che è stata rinnovata. E ci parla per cui della vittoria e del rinnovamento che ognuno di noi può sperimentare quando si sottomette a Dio. Per cui il personaggio di Ester è un personaggio che ci parla anche nel suo nome. Ci parla, come abbiamo letto nel testo appunto di Filippesi capitolo 2, di persone chiamate a vivere in mezzo, chiamate a risplendere come luminari nel mondo, ed Ester fu una stella, un luminare, come dice il suo nome, di persone che hanno vissuto in mezzo a una generazione storta e perversa come pellegrini, come fece Ester, così lo facciamo noi, attraverso il mirto, il ricordo di questa festa, e di persone che vivono come figli di Dio senza biasimo, una vita rinnovata e vittoriosa, proprio come ricorda sempre questo mirto. Allora, adesso che abbiamo introdotto Ester, altre cose di Ester, sempre da questo versetto che abbiamo letto, sappiamo, l'abbiamo detto, era una ragazza avvenente e bella, rimasta orfana di padre e di madre quando era piccola e adottata da suo cugino come propria figlia. Detto questo, arriviamo al capitolo 4. Ester è già diventata regina, Mardocheo ha scoperto quello che Aman ha macchinato di fare, ha pensato di fare, e iniziamo a vedere una parte di questo capitolo 4 che non riguarda da vicino Ester, ma riguarda ancora quello che era successo alla fine del capitolo 3, cioè quella profonda costernazione nella quale era caduta tutta la città di Susa, la residenza reale, e anche il resto delle province dell'impero di Media e di Persia a motivo dell'editto promulgato dal re su ordine, su suggerimento, su aiuto, su invito di Aman. Leggiamo i primi 4 versetti. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città, mandando alte amare grida, e giunse fin davanti alla porta del re, poiché nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. In ogni provincia, dunque, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia fra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano, e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Ester, i suoi eunuchi, vennero a riferirle questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse, si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Tutto il popolo giudeo all'interno dell'impero di Media e di Persia cade in questa situazione di profondo sconforto e Mardocheo è il primo che si veste appunto di questo sacco. Mardocheo si stracciò le vesti, si coprì di sacco, si cosparse il capo di cenere. Questa era una delle dimostrazioni di lutto tipiche del popolo di Dio. C'era un senso di umiliazione profonda in questo gesto, un senso di penitenza, non un senso di ribellione, non era un gesto di ribellione nei confronti di Dio, ma era un'umiliazione ancora una volta di se stessi. Perché? Perché si voleva fare penitenza umiliandosi ed esprimendo vergogna nei confronti di Dio per il proprio peccato. Al posto che ribellarsi davanti a Dio e dire: Signore, perché tu permetti anche questa disgrazia? Mardocheo dice: ecco, a motivo del nostro peccato il Signore aggiunge un altro giudizio. E Mardocheo uscì per la città piangendo, gridando, e notiamo, giunse fino alla porta del re ma non vi entrò. E qui ancora una volta c'è la volontà, il desiderio da parte di Mardocheo di onorare le autorità che sono state costituite. Anche in un momento di profonda angoscia come quello, anche nella cenere, anche nel lutto, anche con il sacco addosso, Mardocheo tiene alto l'onore del suo re e delle sue decisioni. E non si ribella al suo re, non si ribella all'autorità del suo re, anche se il suo re aveva appena dichiarato lo sterminio del suo popolo. Da cosa lo capiamo questo? Era proibito di passare per la porta del re, abbiamo letto, a coloro che erano vestiti a lutto, a coloro che erano coperti di sacco. E Mardochio cosa fece? Giunse fino alla porta del re e lì si fermò. Ancora una volta, Mardocheo, nonostante un decreto terribile nei confronti del suo popolo, non perde di vista il primo obiettivo: onorare Dio attraverso l'onore delle autorità costituite sopra di lui. Non si ribella anche davanti a una decisione drammatica, terribile, ma nel cordoglio l'autorità costituita da Dio rimane tale. Ed è Dio che ha costituito quell'autorità e lui non si deve ribellare. Ed è questo, come abbiamo già detto parlando di Mardocheo, una grande lezione per noi, soprattutto in tempi come quelli dove stiamo vivendo. Quando Ester vide la condizione in cui si trovava Mardocheo, decise di inviargli dei vestiti puliti. E uno potrebbe dire, beh, Ester lo fece per consolare Mardocheo. No, non lo fece per questo motivo. Mardocheo aveva appena visto che la sua sentenza di morte era stata scritta, che era stata scritta la sentenza di morte del suo popolo. Onestamente, Mardocheo di vestiti puliti se ne faceva poco, quanto niente. Ma invece nella mente di Ester c'era un obiettivo ben preciso. Ester voleva che Mardocheo si togliesse quel sacco perché una volta tolto quel sacco, Mardocheo sarebbe potuto entrare all'interno della residenza reale, cosa che non poteva fare in quel momento. E in qualche modo Ester potrebbe aver avuto un contatto, potrebbe aver avuto per mettere un contatto insieme a lui. Fu una mossa intelligente invece quella di Ester. Non fu una consolazione per quel momento. Che consolazione poteva dare un vestito pulito a un uomo che era un condannato a morte? Nessuna. Ma invece era, serviva per poter entrare in contatto con quell'uomo. Per cui capiamo anche un'altra cosa. Ester non era solo bella e di gradevole carattere, ma anche una ragazza intelligente, avveduta, sapeva quello che faceva. Andiamo avanti allora nella lettura di questo capitolo, versetti da 5 a 9. Allora Ester chiamò Atak, uno degli eunuchi che il re aveva messo al servizio di lei, e gli ordinò di andare da Mardocheo per domandargli che cosa questo significasse, perché agisse così. Atak si recò da Mardocheo sulla piazza della città, davanti alla porta del re. Mardocheo gli narrò tutto quello che gli era avvenuto e gli indicò la somma di denaro che Aman aveva promesso di versare al tesoro reale per far distruggere i giudei. Gli diede anche una copia del testo del decreto che era stato promulgato a Susa per il loro sterminio, affinché non mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Atak tornò da Ester e le riferì le parole di Mardocheo. A un certo punto Ester dice, Mardocheo, cambiati e vieni, dobbiamo capire cosa sta succedendo. Ma Mardocheo dice, no, io in questo momento sono nel lutto, non mi cambio. Allora Ester dice al suo eunuco, Atak, parti, vai da Mardocheo e cerca di capire cosa sta succedendo. Atak va da Mardocheo, Mardocheo le spiega tutto, le dà un compito da portare a Ester, delle parole da riferire a Ester, e Atak torna e parla insieme ad Ester. C'è un centro in questi versetti che dobbiamo capire bene, perché è la chiave di lettura del comandamento che Ester riceve. Ed è questa frase. Mardocheo disse ad Atak di prendere la copia del decreto, e al versetto 8 dice, affinché lo mostrasse a Ester, la informasse di tutto e le ordinasse di presentarsi al re per domandargli grazia e per intercedere in favore del suo popolo. Questa è la chiave per leggere tutto quello che sta succedendo ad Ester. Dobbiamo partire da questa frase. Perché? Immaginiamoci Atak. Si presenta da Ester. Ester prende in mano un foglio, un editto, un papiro, dove c'è lo stemma reale di suo marito, il timbro reale, il nome di Aman e un contenuto che parla di sterminio nei confronti del suo popolo. Immaginiamo la sua reazione. Vede che suo marito, l'autorità massima nel regno, colei alla quale lui deve anche la vita e colei la cui vita dipende da suo marito, ha ordinato una cosa. che dietro a quella cosa c'è Aman, un uomo spietato, terribile, tremendo, un nemico acerrimo, legge un editto che parla di morte, di sterminio del suo popolo e sente una frase che le dice: io ti ordino, anzi Mardocheo ti ordina, attraverso di me, è Ataca che parla, di prendere, di andare da tuo marito, domandargli grazia e intercedere per salvare il tuo popolo. Capiamo che Esther in quel momento è rimasta sicuramente un attimino basita, perché non era una domanda da poco. Esther aveva appena ricevuto l'ordine di infrangere praticamente tutte le regole basilari di quello che era la legge, l'ordinamento del regno di suo marito, per compiere un'opera. Ma parlava bene Mardocheo, parlava facile, la faceva facile Mardocheo. Ma Esther non poteva né presentarsi liberamente davanti a suo marito, né mettersi contro una decisione di suo marito, né mettersi contro un nemico come Aman e nemmeno intercedere per il suo popolo. Esther praticamente non poteva fare nulla di quello che Mardocheo le aveva chiesto. Allora capiamo che Esther, quando sente quelle parole, si trova un peso sulle spalle che è enorme e capisce dalle parole di Mardocheo che non c'è margine di discussione. Mardocheo non l'ha informata, non le ha suggerito. Mardocheo le ha dato un ordine. E nelle parole che Atak riporta c'è una determinazione che non ammette repliche da parte di Esther. La cosa incredibile di tutto questo è che Mardocheo dice ad Atak: tu adesso vai da Esther e le ordini di fare questo. Ma Atak era un servo. Come poteva ordinare alla regina? Invece nella mente di Mardocheo c'era un ordine. Cioè, Esther, non è che tu adesso io ti informo e tu vabbè. Mardocheo, senti, ci penso, se ci riesco, se ci sono le condizioni. No, Mardocheo è categorico. Esther, tu adesso prendi, vai da tuo marito e fai quello che devi fare. Facile a dirsi, un pochettino più difficile da realizzarsi, soprattutto alla luce di tutto quello che Esther aveva visto prima. E questa cosa mette in difficoltà Esther. Infatti notiamo nei versetti 10 a 12 la reazione di Esther. Versetto 10. Allora Esther ordinò ad Atak di andare da Mardocheo e di dirgli: tutti i servitori del re e il popolo delle sue province sanno che se qualcuno, uomo o donna che sia, entra dal re nel cortile interno senza essere stato chiamato, per una legge che è uguale per tutti, deve essere messo a morte, a meno che il re non stenda verso di lui il suo scettro d'oro, nel qual caso salva la vita. E io sono già 30 giorni che non sono stata chiamata per andare dal re. Le parole di Esther furono riferite a Mardocheo. C'è una reazione molto diversa tra quello che Mardocheo immagina come risposta e quello che Esther dice. Soprattutto perché Mardocheo aveva, potremmo dire, scoperto le carte di Esther. Cioè, fino ad allora Esther era stata protetta da Mardocheo, che le aveva sempre detto di non dire nulla del fatto che lei era giudea. E lei non l'aveva detto a nessuno. Ma quando invece ci si trova in questa situazione, Mardocheo e Atak parlano sulla pubblica piazza, davanti alla porta del re. E tutti vengono a sapere che Mardocheo sta parlando con l'eunuco di Esther che deve andare dal re per intercedere per il suo popolo. Per cui potremmo dire anche la copertura di Esther è saltata. Ormai tutti sanno che è una giudea. Aman verrà a sapere che Esther è una giudea e anche Esther diventerà una nemica di Aman, esattamente come Mardocheo. Per cui non solo per Esther non c'era possibilità di mediazione, Non solo Esther pensa tra sé e sé, sì, Mardocheo, tu la fai facile. Adesso io parto, vado da mio marito, così come se niente fosse, sbatto i pugni sulla scrivania e lui, così perché è mio marito e fa quello che dico io, cambia idea. No, forse non hai capito, non funziona così. Ma poi anche Ben, dice Esther tra sé e sé, ammettiamo anche Ben che mio marito mi ascolti, a parte che bisogna vedere se mi riceve e non mi ammazza, prima di tutto. Ma poi mettiamo che mi ascolti. Ma dall'altra parte c'è Aman. E Aman non è un tipino molto accomodante e soprattutto ha una grande influenza sul mio marito. E chi si mette contro Aman? E poi oltretutto adesso tutti sanno che sono giudea, per cui adesso magari mio marito, prima ancora, visto che ha promulgato un editto di sterminio nei confronti di questo popolo, prima ancora che io possa dire una parola, manderà qualcuno a chiamarmi e mi farà ammazzare perché sono giudea. Sono tanti i pensieri che passano nella mente di Esther e infatti Esther pone un'obiezione davanti a Mardocheo. Dice, Mardocheo, tu parli bene. Adesso io parto, prendo la mia coroncina, il mio mantello, vado da mio marito, busso alla porta, entro e dico, marito mio, tu ti stai sbagliando, non è vero. Poi bravo, ti sei scelto un ottimo consigliere, complimenti per la scelta che hai fatto. Non è così facile, dice. Io manco posso entrare alla presenza di mio marito, se non è lui a dirmi di andare. Figuriamoci se posso andare là e dirgli di ritornare sulle sue decisioni. Il re Assuero aveva altro da fare in quel periodo, stava organizzando quella famosa campagna di invasione di Grecia e non aveva convocato sua moglie da un mese. Ed Esther aveva un precedente, aveva visto cos'era successo a Vasti, una donna che si era messa contro la volontà di suo marito. E Esther dice, parli bene tu. Quella che c'era qua prima di me non c'è più, perché sono diventata regina io? Perché una donna si è permessa di andare contro a una decisione del re molto meno grave di quello che tu stai dicendo. Là era, il re era ubriaco, era in mezzo a una festa, ha detto una cosa stupida e quella si è ribellata. Qui il re ha promulgato un decreto, è ufficiale, io gli dico guarda che ti stai sbagliando, lo devi annullare, in più mi presento davanti a lui senza essere chiamata, se quella là ha subito quello che ha subito, chissà cosa faranno a me. E allora Esther mette davanti a Mardocheo queste obiezioni. Ma riassumendo, di cosa ebbe paura Esther? Beh, della pressione, del peso che Mardocheo le mise sulle spalle. Mardocheo le disse, tu sei l'unica che può fare qualcosa. Tu sei la regina, vai, esponiti, lotta. Mettiti in prima persona, perché se non lo fai tu che sei regina, ma chi lo deve fare? Per cui Mardocheo aveva il peso di questa situazione, aveva il peso sulle spalle di questa situazione. Per di più non poteva neanche mediare, aveva ricevuto un ordine. Aveva paura a presentarsi davanti a suo marito, perché non era stata autorizzata. E poi, ammesso e non concesso che suo marito le avesse permesso di presentarsi davanti a lui, che cosa avrebbe dovuto dire a Esther fondamentalmente a suo marito? Avrebbe dovuto sottolineare due cose. Marito mio, ci stai sbagliando. Torna sui tuoi passi. Fai un passo indietro. Annulla il tuo decreto, perché è sbagliato. Rimangiati la parola data. E Assuero era un tipo discretamente orgoglioso. Esther non sapeva. Ricordiamoci sempre una cosa, Esther non aveva la sfera di cristallo. Non sapeva quello che sarebbe successo dopo. Lei vedeva la situazione prima, non sapendo nulla. Lei si basava sui fatti che conosceva. E i fatti erano questi. Mio marito ha ripudiato, oggi si dice nel mondo, fa battuta, ho ammazzato per molto meno. Mio marito ha ripudiato per molto meno, figuriamoci cosa succederà a me. Esther stava chiedendo a suo marito fondamentalmente di mettersi in cattiva luce, perché tutti erano stati informati di quel decreto all'interno del popolo. E tutti sarebbero stati informati che il re si stava rimangiando la parola data. Esther stava chiedendo al re di mettersi in cattiva luce doppiamente. Perché doppiamente? Perché non solo re hai scritto una cosa stupida, ma hai dato anche ascolto a una persona stupida. Per cui complimenti per quello che hai scritto e complimenti anche per la persona che hai ascoltato. Non solo scrivi delle cose che non hanno senso, ma ti circondi anche di persone che non hanno senso. Per cui Esther fondamentalmente stava chiedendo a suo marito di tornare sui suoi passi facendo una prima brutta figura e di farne una seconda, ammettendo implicitamente che chi lo aveva consigliato aveva dato un cattivo consiglio. E quell'uomo era un uomo dell'imperatore. Non era piovuto dal cielo, era lui che l'aveva messo in quella posizione. E poi Esther aveva paura di mettersi contro Aman. Esther pensava, ma secondo voi, secondo me, secondo Mardocheo, ma anche ben ammettendo che il re, mio marito, torni sui suoi passi, ma Aman getterà la spugna? No. Se non è oggi, sarà domani, sarà un altro modo. Ma ormai io sono scoperta. Se vado da mio marito e mi paleso, sarà ancora più palese e Aman diventerà anche mio nemico e io diventerò nemica di Aman e passerò i guai. Mai prima di questo momento Esther dovette affrontare una situazione così difficile. Così tanti dubbi, così tante paure, così tante pressioni, così tante difficoltà che sembravano insormontabili. E infatti, cosa succede? Esther si tira indietro. Dice Mardocheo, non hai capito, non funziona così. Ammettiamo anche ben che io arrivi davanti al re. Potrebbe farmi la pelle. Ma ammettiamo che non me la faccia. Mi devo mettere contro mio marito e contro Aman. Non funziona così, Mardocheo. Non si può fare quello che tu dici. Mi spiace. È il nostro destino. Non si può fare. Però il Signore parla ancora a Esther attraverso Mardocheo. E qui noi abbiamo la chiave di volta. Versetto 13. Mardocheo fece dare a Esther questa risposta. Non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re. Infatti, se oggi tu taci, soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte. Ma tu e la casa di tuo padre perirete. E chissà se non sei diventata regina appunto per un tempo come questo? Mardocheo dice, Esther, tu hai paura di Assuero? È vero, è giusto. Hai sollevato delle obiezioni che umanamente parlando sono corrette, razionali. Tu hai il senso delle cose degli uomini. È corretto quello che stai dicendo. Ma ricordati, dice Mardocheo, che sopra tuo marito c'è un Dio, che è il Dio dei tuoi padri, il Dio del tuo popolo, ed è più grande e più potente di tuo marito. E soprattutto ricordati che questo Dio tiene nelle sue mani tutte le situazioni. E Mardocheo glielo dimostra. Esther, non pensare che tu scamperai perché sei nella casa del re. Se vieni meno ai tuoi impegni, Dio ti giudicherà. Giudicherà te e la casa di tuo padre. Non pensare di scampare perché sei la regina, la moglie dell'uomo probabilmente più potente in quel momento al mondo. Perché c'è un Dio che è più grande di tuo marito. Esther, se Dio vuole, salverà il suo popolo da un'altra parte. Non c'è problema, non ti vuoi impegnare per Dio? Esther, non ti preoccupare, Dio salverà il suo popolo, se vuole, se è la sua volontà. In un altro modo, il soccorso e la liberazione arriveranno per Israele da un'altra parte, ma tu sarai colpevole per quello che hai fatto. Esther, tu sei diventata regina, probabilmente, proprio per questo momento. Mardocheo mette Esther davanti a queste tre responsabilità. Dio dirige la tua vita e non ti fare illusioni, perché Dio non tiene il colpevole per innocente. E se tu ti rifiuti di esporti per la causa del tuo popolo e per la gloria di Dio, Dio ti chiamerà a rendere conto di questo. Esther, non ti illudere, Dio può salvare il suo popolo con o senza di te, ma tu pagherai le conseguenze delle tue scelte. Esther, chi ti dice che questo momento non è stato voluto da Dio per la salvezza del suo popolo? Esther si trova davanti a un bivio. Ecco lo specchio. Ognuno di noi in questo momento può prendere le situazioni della sua vita, metterle davanti a quello che noi abbiamo descritto di Esther e vedersi dentro lo specchio. C'è un gigante davanti a Esther, ma c'è una voce, come un grillo parlante nella sua coscienza, che le ricorda che lei deve guardare quella situazione dalla prospettiva giusta. E ognuno di noi può adesso mettersi davanti a questa immagine e dire: c'è questo gigante nella mia vita, c'è questa difficoltà, c'è questo Aman, c'è questo Assuero, c'è questo editto, c'è questa prospettiva. Tutti noi abbiamo degli esempi. Ma anche quando noi ci mettiamo davanti a Esther, davanti a questo specchio e guardiamo questa situazione, c'è una voce anche nella nostra vita, che è la voce dello Spirito che parla a noi come parlò Mardocheo a Esther, che ci dice: ricordati che il Dio che è nel cielo è più grande di questa situazione. Ricordati che se Dio vuole, ti farà uscire da questa situazione o provvederà in questa situazione come vuole Lui. Ma se tu vieni meno al tuo mandato, alla tua fedeltà, al compito che Dio ti ha dato, Dio ti riterrà colpevole della tua mancanza. E ricordati, fatti una domanda. Ma non è che Dio ti ha messo in questo ruolo, in questo compito, in questa situazione, proprio perché fa parte del suo piano? E perché ha un obiettivo per te, per la sua gloria in questo momento? E queste parole iniziarono a frullare nella mente di Esther, che cominciò a pensare e dire: beh, però forse Mardocheo non ha tutti i torti. Forse è meglio quello che dice Mardocheo. È vero quello che dice Mardocheo. E cosa è meglio? È meglio accontentare gli uomini e mettersi contro Dio? Oppure è meglio ubbidire agli uomini, ubbidire al mondo e trasgredire, trascurare la volontà di Dio? E queste parole sono come una spada che penetra nel cuore di Esther e la porta a fare una riflessione. E questa riflessione la porta a fare un cambiamento. Versetto 15. Allora Esther ordinò che si rispondesse a Mardocheo: va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per tre notti, per tre giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo. E dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge. E se io debbo perire, che io perisca. Questa è la chiave del libro di Esther. Quando noi ci mettiamo davanti a questo specchio e ci diciamo: ma Signore, perché questa situazione, questo problema, perché questa difficoltà, perché questo momento, perché questa prova, perché capitano queste cose, perché tu mi stai facendo camminare per questa strada, ma non vedi quanti pesi, quante angosce, quanta pressione io ho sulle mie spalle? Signore, perché? E il Signore risponde: guarda la cosa dalla giusta prospettiva. È parte del mio piano. Io sono più potente di ogni cosa. Io ho il potere di liberarti. Qual è la risposta di Esther? Va bene. Hai ragione, Mardocheo. Ho sbagliato. Facciamo così. Io torno sui miei passi. Mi pento dei pensieri che ho avuto. Mi ravvedo e ricomincio. Nel modo giusto, con il corretto atteggiamento, vada male, perché è meglio che mi vada male davanti agli uomini piuttosto che io trasgredisca il comandamento di Dio. E la risposta di Esther ci dimostra i diversi aspetti della maturità che lei aveva raggiunto in quel momento. Raduna tutti i giudei che si trovano a Susa, digiunate per me, state senza mangiare, senza bere per tre giorni, notte e giorno. Esther avvertì l'esigenza del digiuno Perché? Per pregare. Il digiuno umiliava la persona. Esser si umilia davanti a Dio. Dice: Signore, io mi voglio umiliare davanti a te. Ho sbagliato, ti chiedo perdono per quello che ho pensato. Mi umilio, Signore, davanti a te. Ti chiedo perdono, Signore. E prego. Signore, il primo passo per il ravvedimento, per il tornare indietro, è l'umiliazione davanti a Dio. Signore, ho sbagliato, ma adesso aiutami, Signore, ho bisogno di te. Il secondo passo. Esther cerca l'aiuto di Dio, si umilia, si spoglia, si mortifica attraverso questo digiuno per concentrarsi meglio davanti al Signore nella preghiera. Perché? Perché avverte il bisogno di avere l'aiuto di Dio. Signore, io mi voglio umiliare davanti a te. Perché? Perché ho bisogno di concentrarmi e di invocare il tuo aiuto. E allora Esther prega. Allora, primo aspetto del cambiamento di Esther, l'umiliazione davanti a Dio. Esther torna sui suoi passi, fa retromarcia, si guarda nello specchio e dice: questo non va, questo non va, questo non va, lo devo cambiare. Cosa facciamo noi quando ci guardiamo nello specchio? Ho i capelli spettinati, non è il mio caso, devo farmi la barba, devo lavarmi la faccia, ho una macchia, ho questo che non va, ho quello che non va, e lo metto a posto. E allora ci guardiamo in questo specchio, vediamo una situazione difficile, vediamo che questa situazione ha schiacciato questa donna che per certi istanti, che per certi momenti ha avuto un momento di difficoltà, ha detto: Signore, non fa per me, non ce la faccio, è troppo difficile, ma che poi ha ragionato e ha detto: no, Dio mi chiama a questa cosa, io non mi devo ribellare alla volontà di Dio. E allora torno sui miei passi, mi umilio davanti al Signore, dico: Signore, perdonami per il pensiero che ho avuto. Signore, io ti prego adesso, nel digiuno, costante, ripetuto, per 3 giorni e 3 notti, ti invoco, aiutami, cerca l'aiuto di Dio. E poi notiamo, raduna i giudei che si trovano a Susa, cerca la comunione del suo popolo, sente il bisogno delle preghiere del suo popolo, non solo delle sue preghiere, ma delle preghiere del suo popolo, delle preghiere della Chiesa, diremmo noi oggi. Ma non solo. C'è ancora un aspetto straordinario. Anche io, con le mie ancelle, farò la stessa cosa. E uno si chiede, ma che senso aveva che le ancelle digiunassero per pregare? Fondamentalmente erano idolatre, erano pagane. Non facevano neanche parte di questo popolo, ma che valore, che desiderio avrebbe potuto avere la loro preghiera, il loro pensiero verso un Dio che a loro era sconosciuto, a un popolo che non le apparteneva? Questo probabilmente vuol dire che Esther aveva parlato alle sue ancelle di Dio. E non era una cosa forzata. Ma probabilmente queste donne avvertivano davvero il desiderio di parlare con un Dio che conoscevano e con un popolo che avevano conosciuto. Per cui probabilmente Esther aveva parlato, il suo modo di fare, il suo modo di essere, aveva suscitato la curiosità di queste donne che avevano conosciuto il vero Dio. E poi Esther dice: dopo entrerò dal re. Ecco la determinazione. Signore, adesso sono pronta a fare quello che mi comandi. Signore, ho capito il mio errore. Ho cambiato il mio punto di vista. Mi sono umiliato. Ho invocato il tuo aiuto. Con costanza, per 3 giorni, senza forza, rinunciando alle cose materiali, ho dato grande importanza a questo momento. Ho chiesto l'aiuto dei miei fratelli, delle mie sorelle. Adesso sono pronto. Vado, Signore. E se devo morire, che io muoia. Questa è la maggiore dimostrazione che Esther ha della sua fiducia e sottomissione nei confronti di Dio. Signore, è meglio morire ubbidendo la tua volontà che vivere trasgredendo i tuoi comandamenti. Signore, io amo il mio popolo e lo voglio amare fino alla morte. Certo, Esther anche prima aveva amato i suoi fratelli, ma in quel momento, nella prova, ha sperimentato l'amore con la A maiuscola, che si dà verso i fratelli. In quel momento ha dimostrato la necessità, il desiderio di umiliarsi, di tornare sui suoi passi, di avere una comunione con Dio, di cercare la comunione dei fratelli. di cercare il supporto degli altri. Allora, in conclusione, quale insegnamento traiamo per noi da Ester? Abbiamo detto prima, Ester è uno specchio nel quale siamo chiamati a guardarci. Non fu una superdonna, non fu una donna che non smagliò mai. La meraviglia del messaggio di Ester non sta nel fatto che Ester non sbagliò mai, altrimenti sarebbe stata una superdonna che ci avrebbe schiacciato, una donna tutto di un pezzo. Una persona inarrivabile per noi. Ma Ester non è così. Ester è come noi, ci parla di noi, per cui è esattamente come noi. Ma è un messaggio straordinario, non perché è perfetto in tutte le sue azioni, ma perché ci mostra delle debolezze. Ma ci fa vedere come affrontare le debolezze, come gestire le debolezze. Come uscire vincitori da situazioni simili. Ecco perché il messaggio di essere è straordinario. Ed è straordinario anche perché da questo momento in poi sarà tutta una strada in discesa. Non sarà facile, ma sarà una strada in discesa, perché Esther capirà che il suo Dio ha combattuto per lei. Noi non lo vedremo. La seconda parte del libro. Ma si apre uno scenario diametralmente opposto. Una vittoria totale e continua di Ester, di Mardochio e del popolo di Israele fino alla fine. Che dimostrano che sì, Dio non è citato in questo libro, ma è presente, ma è mostrato praticamente, al di là dei nomi, con delle azioni pratiche. Che ci fanno vedere le conseguenze di scelte avvedute. Allora, qual è il messaggio che prendiamo per noi? Noi non siamo perfetti, come non fu perfetta Ester. Noi ci possiamo trovare ad affrontare gli Aman e gli Assuero, come li affrontò Ester. Noi ci possiamo trovare con le spalle al muro, come si trovò Ester, davanti a una situazione che ci sembra drammatica. Ed è, umanamente parlando, purtroppo normale se cadiamo. Abbiamo detto, il libro di Ester è straordinario non perché ci presenta una donna perfetta, ma perché ci presenta una donna che ha sbagliato, perché noi sbagliamo, perché siamo di carne e umanamente parlando è, tra virgolette, normale, umanamente parlando, che sbagliamo. Ma la grandezza del messaggio di Ester è che, come è caduta, così ha saputo rialzarsi nel modo giusto. E questo è quello che noi dobbiamo prendere da Ester. Questo è quello che dobbiamo vedere nello specchio. Ed è questo che rende Ester un messaggio straordinario. Ha saputo umiliarsi, ha saputo tornare a Dio, ha saputo pregare Dio, ha saputo cercare la comunione con Dio. Ha saputo cercare la comunione con i fratelli, ha saputo rimboccarsi le maniche, impegnarsi, mettersi all'opera e soprattutto ha saputo confidare in Dio fino alla morte. Se devo perire, perirò, pazienza. Stessa cosa che aveva detto Mardocheo. Io non mi inchino davanti a Naaman. Devo morire, muoio, non c'è problema. Ma io mi piego davanti, io mi inchino davanti a Dio, non davanti agli uomini. E la stessa cosa la disse Ester. Io mi inchino davanti a Dio. Non mi inchino davanti agli uomini, affinché risplendiate come luminari dove, Dio lo dice, in mezzo a una generazione storta e perversa, contro un nemico difficile che vi darà tanti grattacapi, tante difficoltà. Ma il Signore vi chiama a fare ogni cosa secondo la sua volontà, affinché siate figli di Dio senza biasimo. Che il Signore davvero possa benedirci, benedire la sua parola e che possiamo prendere per noi questo messaggio, un messaggio straordinario di una persona che è sì caduta, ma che ha saputo rialzarsi, portando davvero un successo straordinario. A Dio sia la gloria. Amen.